2 più 2 fa 4, non credo che faccia 4 perché lo so che Gesù Cristo sia risorto, non lo so, e perciò qualora ci dovessi credere, ci credo. Quindi tra fede e ragione non c'è compatibilità. E tutta l'affermazione medievale secondo cui la teologia, che è evento di fede, tratta la filosofia come sua servetta, ancilla teologie, beh, insomma, vediamo di rispettare anche la ragione oltre alla fede. La fede, infatti, è una dimensione irrazionale. Abbiamo sentito prima la citazione di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino dice che l'assenso di fede non è un'opera dell'intelletto, anzi comporta un sacrificium intellectus ed è determinata da un atto della volontà. E precisa ancora Tommaso d'Aquino che la volontà è qualcosa di estrinseco alla ragione, ex extrinseco. E poi riprende due proposizioni di Paolo di Tarso, dove si dice che credere significa lo si può fare cum timore e tremore multo, tremando e titubando. E allora qui i credenti dovrebbero porsi qualche problema. Primo, smettere di parlare di verità di fede, perché la parola verità e la parola fede non vanno assolutamente d'accordo. Perché la verità consiste sostanzialmente nella capacità che ha un'affermazione di negare tutte le sue negazioni. Allora, se io dico Dio esiste, questa è una verità, la sola condizione che io sia in grado di negare tutte le negazioni dell'esistenza di Dio. Quindi la verità è intollerante, non tollera la presenza della negazione. La fede, proprio perché non sa, è tollerante, deve essere tollerante la fede, perché non sa. Ne consegue allora che fare come fa il Cardinal Ravasi quando mi invita a discutere con lui in quello che lui chiama il cortile dei gentili, dove c'è il credente e il cosiddetto non credente. Chissà perché i non credenti devono essere sempre significati in termine negativo, non credente, ateo, che vuol dire senza Dio, eccetera. Comunque, se lui è convinto di avere, è un mio amico, Cardinal Ravasi, e quindi lo assumo qui simbolicamente, se lui è convinto di avere la verità assoluta, è inutile stare a parlare con gli altri che non aderiscono alla cosiddetta verità assoluta. Perché parlare è possibile alla sola condizione che io tolleri che colui con cui parlo e che la pensa diversamente da me possa avere un gradiente di verità superiore al mio. Questo si chiama tolleranza. La tolleranza non è sopportare qualcuno, non è non trattare male un uomo di colore, quella è solo buona educazione. La tolleranza è ipotizzare che l'altro abbia un gradiente di verità superiore al mio, al punto che io posso modificare la mia opinione grazie al dialogo con quell'altro. I credenti che credono di avere la verità assoluta possono dialogare con gli altri? Risposta: no. Non sono credenti, ma come diceva Jasper, sono militanti della fede. E la militanza ha una sua significatività, perché istituisce una sorta di appartenenza, e l'appartenenza è sempre qualcosa che rafforza la propria identità, soprattutto perché ce l'ha debole. Per cui, non so, uno appartiene a un circolo, l'altro appartiene al Rotary Club, l'altro a una bocciofila, e l'appartenenza crea una sorta di riconoscimento reciproco tra gli appartenenti. E quindi appartenere alla religione cristiana o musulmana o che volete costituisce una forza psicologica significativa, un rafforzamento della propria identità, ma non ha niente a che fare con la verità. E questo va tenuto presente anche per far intendere a coloro che credono che innanzitutto credono perché non stanno usando la ragione. Ma questo non dico che siano pazzi, ma che gli argomenti che utilizzano per affermare ciò che affermano non sono argomenti razionali. Dopodiché la religione ha fatto delle cose grandiose, ha portato l'umanità, tutto sommato, dallo stato selvaggio a uno stato quasi civile, Attraverso che cosa? Attraverso pratiche di contenimento, attraverso precetti, comandamenti, regole di vita, quando ancora non c'erano le leggi. Però in ordine alla verità, effettivamente, la fede non è in grado di dire niente. Si deve credere proprio nella modalità indicata da Tommaso, in infirmitatem intellectus. Cosa vuol dire? Nell'infermità dell'intelletto. L'intelletto è fermo, non può dire niente intorno alle cose di fede. E proprio perché non può dire niente, proprio perché la ragione non può dire niente, non per questo è al di sotto della teologia o delle proposizioni fideistiche, è semplicemente un altro scenario completamente diverso. Questa è la religione. Poi c'è la filosofia. La filosofia nasce in Grecia, non da sola, nasce insieme alla matematica, insieme alla medicina, all'architettura, alla fisica, alla scultura, alla pittura, alla poesia, alla tragedia. Nasce tutto in 150 anni. Perché in Grecia? Perché a differenza della tradizione giudaico-cristiana, l'Occidente sostanzialmente ha due radici, la tradizione giudaico-cristiana e quella greca. A differenza della tradizione giudaico-cristiana, i greci non avevano la parola di Dio. Quindi la verità non la potevano enunciare perché l'ha detto Dio, ma la dovevano cercare. E non c'è altra maniera di cercarla se non quello di, come dicono loro, contemplare la natura. Noi diciamo contemplare, ma non è una traduzione corretta dalla parola teoria. Teoria vuol dire osservare la natura, o la natura in generale, o come dice Ippocrate, che inventa la scienza medica, guardare caso per caso, organizzare questi casi in un logismos, in una struttura di appartenenza, stabilire quali sono i sintomi. Sintomo è una parola greca che vuol dire sintomo, ciò che accade insieme, insieme al male, appunto. E attraverso questi logismoi, attraverso queste tavole di appartenenza, individuare caso per caso, ecaston to ecaston, dov'è la morbosità e quali sono i rimedi sulla base dell'esperienza praticata. Alcuni con i farmaci sono morti, altri con i farmaci sono vissuti. E Aristotele, per giustificare questa situazione, dice che a guarire non è il farmaco, ma è la natura aiutata dal farmaco. Se la natura non è in grado di tollerare il farmaco, si muore lo stesso. Questo per vedere l'abissale differenza che c'è tra la tradizione giudaico-cristiana e la tradizione greca. In Grecia nasce anche la filosofia, che non è sofia. I filosofi si staccano dai sapienti, perché i sapienti enunciano delle cose, e i filosofi invece amano il sapere. Filo, philein, vuol dire amare. Ma da Platone sappiamo che amore è mancanza. Sua madre è povertà, penia. Dice Platone nel Simposio che Eros ha tutte le caratteristiche di sua madre. È scalzo, non ha dove dormire, dove c'è dove mangiare, viaggia sotto i portici, appoggia il capo sugli sassi, ha tutte le caratteristiche di sua madre. Amore è mancanza. Chiunque di voi si sia innamorato si sarà reso conto nella sua vita che quando desidera quello che sarebbe l'oggetto del suo amore, proprio perché lo desidera, non ce l'ha. Perché quando uno ha una cosa, quando la possiede, non la desidera. Il desiderio è carenza, è mancanza. E poi dice, amore è filosofo, perché anche i filosofi non hanno la verità, la cercano. E come avviene questa ricerca? Avviene attraverso questa procedura. Socrate raccoglie i suoi allievi, i suoi seguaci, e pone un tema. E questo tema può essere qualsiasi: che cos'è la giustizia, che cos'è la bellezza, che cos'è la politica. E ciascuno dei suoi allievi dà un parere. In cosa consiste il lavoro di Socrate? Di insegnare ai suoi allievi che cos'è la giustizia, che cos'è la bellezza, che cos'è la verità? No. I greci non insegnano. Perché per insegnare vuol dire disporre di un sapere. Ma loro il sapere non ce l'hanno, lo cercano. L'insegnamento non è come il nostro, dove c'è un professore che insegna perché dispone di un sapere i suoi allievi, quando ne dispone, chiusa la parentesi, ai suoi allievi. Non è questo metodo cosiddetto catechetico, perché ha preso forma dalla religione cristiana che faceva catechesi, cioè loro dispongono della verità e quindi la insegnano. Ecclesia tocens, insegna, Ecclesia discens, impara. No, non era questo il modo di insegnare di Socrate. Perché i greci pensano che la verità sia in ciascuno di noi. In nuce è in ciascuno di noi. Solo che è presente esattamente come la statua di Glauco. Fa questo esempio Platone. Il quale, dopo che è stata affondata la nave ed essere rimasto sotto le acque per tantissimo tempo, ora Glauco è pieno di conchiglie, di lichemi, di erbacce. E, tolto dall'acqua, assomiglia a qualunque cosa fuorché a se stesso. Tale, dice Socrate, Platone per lui, tale è la nostra conoscenza, come quella di Glauco. C'è la statua di Glauco, c'è la verità dentro di noi. Non la devono ricevere da altri, la verità. Ma però bisogna fare un'opera di togliere le incrostazioni che non consentono più di riconoscere, vedendo la statua di Glauco, non consente più di riconoscere Glauco. La filosofia non insegna, non ha la verità e quindi non la può trasmettere, non utilizza il metodo catechetico, utilizza il metodo socratico. E allora in che cosa consiste questo metodo? Tu, Fedone, dimmi che cos'è la giustizia. Tu, Arissimacco, dimmi che cos'è la giustizia. Tu, Fedro, dimmi che cos'è la giustizia. Ciascuno espone la sua idea di giustizia. E il compito di Socrate qual è? È quello di individuare se la tua opinione di giustizia e gli argomenti che porti per sostenerla contengono o non contengono una contraddizione. Se non contengono la contraddizione, la teniamo in gioco, la tua opinione. Se invece si evidenzia una contraddizione, vai fuori gioco. Vai fuori gioco perché la tua opinione, se è contraddittoria, come dice Aristotele, chi dice disdice non dice niente, questa è la contraddizione. Allora vai fuori gioco. E interrogato circa la sua modalità di insegnamento, Socrate dice: voi sapete che io sono il filosofo della dotta ignoranza, io non so niente. So di non sapere niente. Questo è il mio sapere, la consapevolezza di non sapere. E il mio compito in che cosa consiste? È esattamente simile a quello che verifica con la nocca del dito se i vasi sono fatti di vero bronzo oppure no. Così io verifico se le vostre opinioni stanno in piedi perché non sono contraddittorie oppure no. Quindi Socrate è uno che verifica l'argomentazione delle opinioni che riceve dai suoi allievi e attraverso questa verifica stabilisce che cosa deve restare in gioco nel dialogo oppure no. Il dialogo, attenzione bene, noi abbiamo un concetto melisso del dialogo, bisogna dialogare. Ma il dialogo, lo diceva giustamente Eraclito, il dialogo è guerra. Io non dialogo con uno che pensa come me. Si va d'accordo, anche senza parlare. Si dialoga con chi non la pensa come me. E tutte le parole greche che incominciano con la radice dia, significano la massima distanza. Diametro è la massima distanza tra i punti della circonferenza. Diavolo è il massimamente distante da Dio. Dialogo è la massima distanza nelle opinioni. Ma che differenza c'è tra coloro che hanno pareri diversi quando costoro dialogano e quando no? E qui Platone, o Socrate per lui, fanno una distinzione notevole. Il dialogo è possibile alla sola condizione che ci sia un atteggiamento di filia. Ecco qua, filosofia. Filia. Cioè dove l'intento del dialogo non è quello di atterrare l'avversario, come si vede per esempio in televisione, dove non si sta cercando la verità, si cerca di far fuori l'avversario. Perché questa, dice Platone, non è la ricerca della verità, è eristica. Allora, dialogare vuol dire essere in un contesto di amicizia, di filia. Per cui le mie argomentazioni non sono tanto quelle di disfare le tue, ma di trovare nella tua argomentazione la contraddizione sulla quale tu stesso convieni e convenendo ti metti fuori gioco con la tua opinione. E di solito noi non sappiamo dialogare, perché se siamo amici è tanto bene, chiacchieriamo, non è che dialoghiamo. Se siamo nemici, il nostro intendimento è quello di portare argomenti contro quell'altro. Il modello televisivo è il modello classico, no? Anche quando non gridano. Portare argomenti. No, con questo tu non stai facendo nessun dialogo. Il dialogo non è che lo vinci perché tu porti più argomenti di quell'altro. Questa si chiama persuasione, non si chiama filosofia. Nel senso che i tuoi argomenti possono essere persuasivi e quindi ottengono consenso. Ma questo non ha niente a che fare con la filosofia, ha a che fare con la sofistica, ha a che fare con la retorica. Io posso sedurvi con un po' di parole, ma con questo io non ho parlato con voi, non ho detto la verità, semplicemente ho prodotto una mozione degli affetti. E quanti sono i politici che promuovono una mozione degli affetti? Seducono. Pensate che Platone, che ci ha lasciato 34 dialoghi, di questi 34, ben 14 sono contro i retori e i sofisti, perché i sofisti ingannano la gente, la popolazione, attraverso falsi sillogismi, attraverso paralogismi, la ingannano attraverso esempi persuasivi, ma non veri. I retori invece attraverso la mozione degli affetti, attraverso l'effetto di una parola, perché la parola è anche seducente, se detta e organizzata molto bene. Bene, costoro devono uscire dalla città, dice Platone, insieme ai poeti, persino i poeti mette fuori dalla città, perché i poeti non stanno alle regole della ragione. Allora, la filosofia funziona, il dialogo socratico funziona, non se si vuol far fuori l'avversario, non se si vuol persuadere con argomenti, ma se si è capaci di individuare la contraddizione nell'opinione di ciascuno di noi. E voi sapete che il principio di non contraddizione è il fondamento della ragione. E qui intendiamoci, la ragione non è la verità, neppure la ragione è la verità. La ragione è un sistema di regole che noi adottiamo, un sistema molto utile, perché ci consente di intenderci quando parliamo e soprattutto di prevedere i comportamenti degli altri. Fondamento della ragione è il principio di non contraddizione, che dice che una cosa è se stessa e non altro. Ecco, in questa esclusione, e non altro, consiste il principio di non contraddizione. È vero che un pennarello è un pennarello e non altro? Sì, è vero. Per adulti che usano la ragione, ma per i bambini è vero. Il bambino, quando usa un pennarello, prima lo usa per disegnare. Il pennarello è il pennarello e non altro. Poi lo mette in bocca e gli cambia significato. Il pennarello è un pennarello, ma anche qualcos'altro. Poi lo caccia sulla faccia di suo fratello per offenderlo e gli cambia ancora significato, diventa un'arma impropria. Allora tutte le cose sono disponibili per una pluralità infinita di significati. I bambini sono nella verità. Ma in questa verità dove tutte le cose significano e non significano, non si può vivere. Non si può vivere per la semplice ragione che io non posso prevedere il tuo comportamento. Ci sediamo a tavola, abbiamo delle posate, tra queste anche un coltello, non ci allarmiamo perché? Perché supponiamo che l'altro usi il coltello come coltello e non altro, cioè per tagliare la bistecca e non altro. Vedete come funziona la ragione? Ecco, se la ragione è questa, la ragione non è la verità, è una convenzione che noi abbiamo assunto per prevedere i comportamenti e soprattutto per comunicare. Per cui se ti dico portami una bottiglia e tu non mi porti una scatola. Si capiscono queste cose? Speriamo. Io diffido sempre ormai che la gente capisca quel che si dice. Ma però voi siete ascoltatori di un congresso di scienza, la scienza è ancora più difficile delle cose che vado dicendo. Chiusa la parentesi. Bene, la filosofia fa questo. Individua la contraddizione. Quando poi resta in gioco, tra tutte le opinioni scartate, resta in gioco quella che al momento non appare contraddittorio, si assume questa come verità. Per sempre? No. Finché anche questa contraddizione col tempo può venire contraddetta. A quel punto crolla, esce dallo scenario della verità ed entra di nuovo nel mondo delle opinioni. Nel mondo delle opinioni. Allora, supponiamo che io abbia una buona argomentazione per dire che Dio esiste. Supponiamo che io sia in grado di dimostrare che tutte le negazioni dell'esistenza di Dio non stanno in piedi perché sono autocontraddittorie. Chi mi dice che tra 2000 anni non sorge un'obiezione a questa mia argomentazione che fa crollare la mia argomentazione? A quel punto la verità della mia argomentazione va fuori dalla storia. La verità è figlia del tempo. Quindi non ce l'hai mai, mai, non ce l'hai mai in mano. Giustamente Jaspers, che ha scritto un libro di 1200 pagine sulla verità, dice che la verità non è un nostro possesso definitivo, la nostra verità è solamente una via, Weg, non Besitz, Weg, è una strada verso la verità. La religione non possiede la verità, perché se la verità ha di queste caratteristiche, non si può parlare di verità dalla fede. Neppure la filosofia possiede la verità. Però è sul cammino di cercarla. E lo strumento di questa ricerca è il principio della ragione. Però attenzione, guai ad assumere la ragione come verità. La ragione è semplicemente un sistema di regole idoneo a intenderci e a prevedere i comportamenti. Perché quando voi siete in presenza di un matto, non di quelli che ci sono oggi, che si presentano anche come persone normali, ma quelli presentati per esempio da Lombroso o quelli presentati nel primo Novecento, si ha paura, perché non si sa se sta alla regola della ragione. Perché quando un bambino prende in mano un coltello glielo si toglie di mano? Perché non è ancora arrivato all'età della ragione. Ecco qui la polivalenza dei significati, questa è la verità. E quando Eraclito dice tutto il mondo è pieno di dei, sta dicendo esattamente questa cosa. Questa è la filosofia. La filosofia allora non possiede la verità, la cerca. Ha ideato la ragione, che non è una roba da poco. Essere ragionevole vuol dire intendersi. E attenzione. Questa ragione funziona se è ragione di tutti, se tutti ragioniamo allo stesso modo, non nel senso che abbiamo le stesse idee, ma nel senso che la pratica con cui le enunciamo avviene nella stessa modalità che appunto la modalità della ragione. Ma è sufficiente, per esempio, che due si innamorino, prelevano dal linguaggio plurale della ragione le parole. Ma lo spessore di significato che attribuiscono alle parole prelevate da quelle comuni è diverso, è più intenso, è più significativo, è più simbolico. Tu solo sai cosa voglio dire io quando dico che, possono dire tra di loro gli innamorati. E allora è sufficiente che noi scendiamo dall'ordine razionale all'ordine irrazionale, perché l'amore è irrazionale. Platone lo iscrive nella follia, la più potente, la più divina, però è sempre follia, e la iscrive nella follia e noi come entriamo in uno scenario d'amore, automaticamente entriamo in uno scenario di follia. Un scenario di follia, la cui prova che entriamo in questo scenario, non lo so, anche il linguaggio popolare che cosa dice, mi fa impazzire. Sì, è giusto, giusto, proprio così, quando riesce la cosa si impazzisce. Oppure uno si innamora di un altro, un ragazzo si innamora di una ragazza, i genitori dell'uno o dell'altro dicono guarda che quel ragazzo o quella ragazza non va bene per te, e qual è la risposta? Sì, lo so, ma non posso farci niente. Questa è la base folle razionale che noi abbiamo dentro di noi. Qui la ragione non ha nessun potere. Provate a fare l'amore con la ragione. Quindi dentro di noi c'è anche la follia. Bene, qui c'è un pregio delle religioni. Le religioni sono nate per contenere la follia. Sono nate per contenere la follia. Precetti, comandamenti, norme, regole, distribuzione dei giorni, feriali o festivi, distribuzione degli spazi, il tempio è fuori dal tempio, il sacro e il profano. Ecco, la distinzione tra puro e impuro, sacro e profano, totem e tabù, ecco le grandi regole per contenere la follia che ci abita, e questo è stato il grande merito delle religioni. Un pregio notevolissimo che hanno fatto, ma è un pregio di natura pedagogico-psicologica, non è un discorso di verità, è un discorso di contenimento della follia che ci abita. E come faceva la religione a contenere? Le conteneva attraverso che cosa? Le conteneva attraverso riti, canti. Quelli che hanno la mia età la ricorderanno quando andavano in chiesa alle messe in terza, la polifonia, il canto gregoriano, l'incenso, le candele, il rito. Rito vuol dire ordine, è una parola sanscrita che vuol dire ordine. La religione ha questo compito, ha avuto questo compito, di ordinare, contenere. La religione viene da relegare, contenere. Contenere l'area del sacro, parola indoeuropea che significa separato, e che si riferisce a delle potenze che gli uomini sentivano superiori a sé, e quindi non dominabili, e perciò le temevano, e al tempo stesso ne erano in qualche modo attratti. La religione ha compiuto questa operazione di contenimento del sacro, che è il corrispondente su grande scala della follia che ci abita. Oggi purtroppo la religione non svolge più questo ruolo. Si va nelle chiese e non si hanno più quelle manifestazioni cerimoniali, quei canti, quegli organi, quelle polifonie che c'erano una volta, quelle raccolta di comunità. E a questo punto, proprio per questo collasso della ritualità, del canto e delle funzioni fondanti, la liturgia religiosa, che cosa succede? Che ciascuno crede agli oroscopi, crede oppure a tutte quelle forme di New Age, oppure alle sette diaboliche, oppure che sono lì, che fanno le stesse cose del cristianesimo, che stanno a significare che il cristianesimo in qualche modo è crollato. Non compie più quell'opera di contenimento della follia che ci abita. Una volta ai funerali si andava, tutta la comunità si raccoglieva, si facevano dei canti, diesire, quanto tremons in pavilla, oppure in paradiso de due cante angeli, tutta questa cosa qui non c'è più. E allora il dolore come fai a reggerlo? E vai in farmacia. Vai in farmacia. Qui c'è il collasso vero del cristianesimo. Queste cose non le dico io, le dice un teologo, per esempio, della Facoltà di Teologia di Milano, che si chiama Sequeri, Pierangelo Sequeri, che fa da anni una sollecitazione a recuperare la liturgia, che è una struttura di contenimento, di ordine e di emozione degli affetti, perché siccome tu non arrivi alla fede attraverso la ragione, ci devi arrivare attraverso gli affetti. Ex voluntate, dice Platone, dice Tommaso d'Aquino. Allora avete capito cos'è la filosofia? La filosofia è un atteggiamento. Un atteggiamento caratterizzato dal fatto che io devo supporre che l'altro con cui entro in dialogo, il massimamente distante da me, possa cambiare la mia visione del mondo. E qui diciamo l'ultima cosa sulla filosofia, poi passiamo alla scienza. Mi dia il tempo lei, perché sennò dopo faccio... ciascuno di noi nasce con dei pregiudizi. Cosa sono i pregiudizi? Le cose che ho imparato in famiglia, poi le cose che mi hanno raccontato a scuola, il fatto che sia nato in Lombardia invece che in Afghanistan, il fatto che abbia letto certi libri invece che altri, tutto questo fa parte della mia struttura pregiudiziale. Cioè non esprimo giudizi sulle cose, ogni volta che parlo esprimo i miei pregiudizi. Posso fare a meno dei pregiudizi? No, perché la mia identità è fondata su questa, sulla mia educazione, su quello che mi hanno insegnato i genitori, quello che mi hanno insegnato i maestri, e da qui devo partire, devo pur partire da qualche parte, e parto da quello che ho imparato, ma quello che ho imparato è la verità? No! È il punto di partenza, la verità va cercata. E allora, siccome ci sono dentro di noi delle idee pigre, delle idee stantie, delle abitudini mentali che lavorano come dei dettati ipnotici e che quando si diventa vecchi si chiamano addirittura principi, secondo i miei principi, che sono le tue vecchie abitudini mentali, che sono quello che tu hai imparato da piccolino, che sono la gente che hai frequentato, che sono i partiti a cui hai aderito, che sono le fedi a cui hai consegnato la tua anima, ecco. E ora bisogna passare dal pregiudizio al giudizio. Ora, dal pregiudizio non si esce. Ma come dice un filosofo tedesco, Hans Gadamer, bisogna starci nel modo giusto. Cosa vuol dire starci nel modo giusto? Sapere che ogni volta che parlo senza argomentare, che ogni volta che parlo senza avere un'adeguata conoscenza, sto esprimendo il mio pregiudizio. E se mi rifiuto di cambiarlo, per quanta gente io, con la gente, attraverso la gente con cui parlo, resto nel mio pregiudizio. Ma il mio pregiudizio non è la verità, è semplicemente il punto da cui sono partito per conoscere il mondo. Ma poi ho evitato di conoscerlo, ho evitato di argomentare le mie proposizioni, ho evitato di far filosofia. Perché la filosofia non è un sapere, la filosofia non sa niente. La filosofia è un atteggiamento comune a tutti. Tutti dovrebbero essere filosofi. Questo atteggiamento dovrebbe incominciare dalla prima elementare, per questo mi sono messo a scrivere libri di filosofia per i bambini. Dalla prima elementare, perché dalla prima elementare devi far sapere al bambino che quello che ha sentito in famiglia, quello che sta sentendo a scuola, non è la verità. È il punto di partenza per cercare la verità. E la verità la trovi argomentando la tua posizione e individuando la contraddizione eventuale della tua posizione. Questa è la ricerca della verità, questo è il compito della filosofia. Ecco perché Aristotele dice tutti, siamo tutti filosofi, se siamo uomini, ecco questa è la premessa, altrimenti ci comportiamo con la pigrizia della mente, e la pigrizia della mente crea delle mitologie interiori, crea delle idee fisse, crea delle abitudini mentali, ripeto, che poi quando si diventa vecchi si chiamano addirittura principi. Io quando sento la parola principio divento un po' nervoso. Oh, ma io ho sempre pensato così, appunto, non è un pregio. La scienza è simpatica. È simpatica perché... ne abbiamo sentito prima la definizione, la scienza è un sapere oggettivo, cioè non dipende dalle mie, dalle tue, dalle sue idee. Oggettivo. Valido per tutti. Se qualcosa non è valido per tutti, non è scientifico. Se i casi non corrispondono tutti a quel paradigma non è scientifico. Sapere oggettivo, valido per tutti. Sottoposto a sperimentazione. La quale sperimentazione può essere riproducibile da chiunque, ovunque, ottenendo il medesimo risultato. Roba pesante, no? Allora, sapere oggettivo, valido per tutti, riproducibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato. Questa è la scienza. La scienza è un metodo, non è la verità. Non dice la verità la scienza. Gli scienziati lo sanno benissimo. Lo sanno benissimo. La scienza dice solo cose esatte. Esatto è una parola latina che vuol dire ex actu, ottenuto da. Come funziona la scienza? Funziona così. La scienza moderna, quella che parte da Cartesio in poi. La comunità scientifica avanza delle ipotesi, sottopone le ipotesi a esperimento. Se l'esperimento riesce, allora si assumono le ipotesi formulate dalla comunità scientifica come leggi di natura. Le leggi di natura non è che le scopriamo come uno che scava la terra e trova l'oro. Le leggi di natura sono anticipazioni da parte degli uomini, qui uomini per uomo dobbiamo intendere la comunità scientifica. Gli uomini anticipano delle ipotesi, sottopongono le ipotesi a esperimento, se l'esperimento riesce si assumono le proprie ipotesi come leggi di natura. Valide per sempre? No. Perché se un domani si riescono a ipotizzare o a fare ipotesi più comprensive e più esplicative di quelle fatte prima, allora si abbandonano quelle di prima e si assumono le ipotesi formulate più comprensive e più esplicative, le si assumono come leggi di natura. Kant, che un secolo e mezzo dopo parla di questa rivoluzione, parla di questa rivoluzione come di della rivoluzione copernicana. E come Cartesio, come Copernico, dice Kant nella prefazione alla seconda edizione della Critica della Ragion Pura, come Copernico ha detto: proviamo per ipotesi a supporre che non sia il Sole a girare intorno alla Terra, ma sia la Terra a girare intorno al Sole. Con questa prima ipotesi, con questa seconda ipotesi, che sia la Terra a girare intorno al Sole, lui ha ottenuto una serie di spiegazioni molto più ampie di quante non se ne erano ottenute ipotizzando che fosse il Sole a girare intorno alla Terra. E allora si abbandona un'ipotesi e se ne segue un'altra. La stessa cosa, dice Kant, è avvenuta con Cartesio, anzi lui non cita Cartesio, cita Galileo e Torricelli, due italiani, non lo so come mai. Galileo e Torricelli, certo, anche Galileo aveva fatto la stessa cosa, però cosa dicono costoro? Gli uomini formulano delle ipotesi, le verificano e se la verifica, il risultato, l'esperimento lo conferma, assumiamo le nostre ipotesi come leggi di natura. Questo cosa significa? Che a questo punto, dice Cartesio, l'uomo diventa maître et possesseur du monde, signore e padrone del mondo. Perché come funziona la natura lo dice lui, dopo aver sperimentato. E sotto questo profilo non ho nessuna difficoltà a sostenere che l'essenza dell'umanesimo non sono le humane lettere, non è la letteratura, non è il Dignitate Hominis di Lorenzo Valla, l'essenza dell'umanesimo è la scienza, perché con la scienza l'uomo diventa signore e padrone del mondo. Ecco qua, la modernità è questa cosa, l'età moderna è questa cosa. Ma attenzione, attraverso quali procedure avviene questa cosa? Cartesio dice che per discutere scientificamente bisogna procedere per idee chiare e distinte. E quali sono le idee chiare e distinte? All'epoca sua erano le idee della fisica. Poi, andando avanti, ci saranno state le idee della chimica, poi della fisica atomica, poi della biologia molecolare, poi della genetica. Vedete come cambiano i paradigmi, ma il modello è sempre lo stesso. Allora, le idee chiare e distinte. Ma le idee chiare e distinte riproducono la realtà come noi la conosciamo nel mondo della vita? Risposta: no. Le idee chiare e distinte compiono un'opera riduttiva della realtà, lascia perdere un'infinità di aspetti della realtà per concentrarsi su ciò che può essere individuato con le idee chiare e distinte. Mi spiego meglio. Prendiamo il corpo. Come faccio a conoscere il corpo con idee chiare e distinte, cioè con le leggi della fisica? Io devo tradurre il corpo attraverso le categorie della fisica, che sono peso, misura, quantità, circolazione dei liquidi, tempi della trasmissione nervosa, e il mio corpo smette di essere corpo e diventa una sommatoria di organi. Nasce il sapere medico. Ma il corpo è la sommatoria di organi? Il corpo è l'organismo? No. L'organismo è ciò a cui il corpo è ridotto per poter essere indagato dalla scienza medica e per poter intervenire. Quando voi andate in ospedale, non siete più persone, siete rappresentanti d'organo. Vi fa male il fegato, andate in epatologia, male i polmoni, andate in pneumatologia. Cioè, voi diventate il rappresentante del vostro organo. Quando i pazienti si lamentano e chiedono al medico di esprimersi anche a livello umano, che manca ai medici il tratto umano, ma per forza, no, non è compito loro essere umani, loro devono essere organicisti. Poi se sono umani, tanto ben venga. Ma il fatto che ci si lamenti della mancanza del tratto umano sta a significare proprio bene sulla nostra pelle come la scienza visualizza il nostro corpo come organismo, fa quest'opera di riduzione e il corpo come lo conosciamo noi nel mondo della vita sparisce. Cartesio, nell'ultima parte della sua vita, aveva 56 anni, è andato in Svezia e faceva lezione alla principessa palatina, lezione di filosofia. La principessa voleva le lezioni di filosofia alle 4 del mattino. Aveva messo il povero Cartesio a 4 km di distanza. Cartesio ha fatto 3-4 volte lezione, poi ha preso la polmonite e è morto. Mai ascoltare le principesse o farsi sedurre le principesse. In ogni caso, la principessa dice una cosa intelligente a Cartesio: senta, maestro, ma io non ho bisogno delle idee chiare e distinte per avere informazioni sul mio corpo. Io il mio corpo lo sento, anzi, il mio corpo lo sono. Non dico che ho un corpo stanco, oggettivazione del corpo, scienza. Dico sono stanco. Perfetta coincidenza tra io e corpo. E Cartesio dice, vede, mi spiace, principessa, ma nonostante il suo rango, vedo che lei pensa come il popolo. Ma come pensa il popolo? Il popolo pensa pensa il corpo. La scienza lo destruttura questo corpo. E lo vede come sommatoria di organi, si occupa di organi. I tedeschi, che hanno una lingua serbia, a differenza degli inglesi, che sono un dialettaccio andato male, mi ha appena detto un amico, sono d'accordo con lui, i tedeschi che hanno una lingua seria chiamano il corpo Leib, una parola che ha a che fare con Leben, che vuol dire vita, che ha a che fare con Lieb, che vuol dire amore. È il corpo invece della medicina, il corpo delle idee chiare e distinte, il corpo che la medicina fa bene a ridurre il corpo a organismo, se no non potrebbe lavorare. Ecco, lo chiama Körperding, il corpo ridotto a cosa? Ding è la cosa. Il corpo ridotto a una cosa. Quando voi andate da un oculista, i vostri occhi sono corpo. E cosa fanno? Entrano in relazione con un'altra persona, vivono in quel momento un rapporto di fiducia o di sfiducia. Dopo l'oculista cosa fa? Piazza le sue macchine sui vostri organi e i vostri organi non sono più, non siete più voi che guardate, ma sono oggetti visti, come tutte le cose. Ecco Körperding cosa vuol dire. Come tutte le cose. È guardato l'occhio, non guarda più, è guardato. Questa è la traduzione. Il disagio che si prova ogni volta che il medico dice si spogli è che si passa dal corpo come che vive nel mondo della vita all'organismo oggetto di un'ispezione medica. Questo passaggio va tenuto presente perché è una cosa veramente importante, perché dopo che cosa succede? Che se noi pensiamo come la scienza, dimentichiamo che cos'è il nostro corpo. Il nostro corpo e ciò innanzitutto coincide con il nostro io. Io sono stanco, non dite io ho un corpo stanco. coincide col nostro io. È l'assoluto qui di ogni là. Questo spazio geometrico è uguale per tutti, ma lo spazio relazionato al mio corpo fa sì che io vedo quello che voi non vedete, e voi vedete quello che io non vedo. Io sono l'assoluto qui di ogni là, sono l'assoluto ora di ogni allora. Questo è il mio corpo. Questa mia chiacchierata con voi può essere che dal punto di vista cronologico, del tempo cronologico, sarà durata tre quarti d'ora giù di lì. Per alcuni sarà stata brevissima perché era interessato, per altri noiosissima perché non era interessato. Il nostro corpo vive queste differenze perché vive nel mondo della vita, è sollecitato dalle cose del mondo, risponde alle cose del mondo. Non è il rappresentante di qualcosa che si svolge alle sue spalle che si chiamerebbe anima. Ma qui non mi voglio inoltrare oltre in questo scenario. Però mi interessa che capiate questa differenza tra organismo e corpo, questo mi importa molto che la capiate. E quando state male, magari in malattie serie, quelle che vi prospettano la fine, che cosa succede? Che il corpo, che è sempre in relazione col mondo, quando state male, il mondo sparisce, non vi interessa più. Il posto del mondo lo prende il vostro corpo, no, lo prende il vostro organismo. Voi pensate a come i medici in quel momento lì. Lo prende il vostro organismo. L'io si sgancia dal corpo e diventa un io decorporeizzato. E c'è un io che guarda un corpo, questa è la malattia. Mentre la salute è io, corpo, guardo il mondo e vivo nel mondo. Non sono mai riuscito a far capire bene questa differenza, ce l'ho messa tutta anche con voi. Se qualcosa avete capito, portatela a casa. Ora, tutto questo non vuol dire che la scienza mente. No, la scienza deve fare questo lavoro di riduzione della ricchezza del corpo alla elementarietà della sommatoria degli organi, se no non può lavorare. E ciò che dice non è la verità. Ciò che dice la scienza sono cose esatte. Esatto è una parola latina, exacto. È ottenuta dalle premesse che ha posto. Partendo da queste premesse ottengo queste conclusioni. Ma queste conclusioni sono la verità? No, semplicemente il risultato delle premesse che ho posto e che ho verificato con l'esperimento. E finché non ne trovo di migliori e di più comprensive, di più esplicative, teniamo queste, poi le abbandoniamo. La fisica di Galileo, che è stata importante perché è nell'epoca sua che con Cartesio, Bacone, Galileo, Gassendi è nata la scienza moderna. Ma la fisica di Galileo oggi fa parte della storia della scienza perché non funziona più quella fisica lì. Galileo non è più uno scienziato oggi, lo è stato. Adesso appartiene alla storia della scienza. Perché la scienza, a differenza della religione, che se domani il Papa dicesse che Dio non esiste, crolla, quindi non può smentire se stessa la religione, a differenza della religione, la scienza vive e si alimenta dei suoi errori. Cioè l'errore non è un inconveniente per la scienza, ma è l'occasione per pervenire a ipotesi ancora più interessanti. Quando c'è stata la pandemia, a parte quei pazzi che non si sono vaccinati, perché sono partiti dal loro pregiudizio, la scienza non contava niente per loro, pur essendo un sapere oggettivo, valido per tutti, riproducibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato, non valeva niente per loro. E si sono messi a girare per il mondo senza vaccini, infettando gli altri. E ci sarebbero delle responsabilità morali di quelle grosse, però. Va bene. Ma quando loro, tra gli argomenti che usavano, è che gli scienziati avevano idee tutte diverse. Ovvio, ovvio. Io parto da un'ipotesi, lei parte da un'ipotesi, lei parte da un'altra ipotesi. Si arriva a delle conclusioni provvisorie, si sottopone un esperimento. Quale di queste ipotesi? Ma magari mettendo insieme un po' la mia ipotesi, un po' la tua, riusciamo a trovare la cosa. Quando la cosa è trovata perché risponde a quello per cui l'ho cercata, nasce il risultato scientifico. Ma è chiaro che all'inizio ciascuno la pensa diversamente, perché partono da ipotesi differenti. Ora, il problema grosso nel nostro tempo non è la sorte della religione, nel senso che ciascuno risolve il problema con Dio da solo e con la tradizione da solo. Quindi la religione, io alla religione cristiana imputo il fatto di aver abdicato a se stessa e aver ceduto lo spazio alla New Age, alle sette sataniche, alla superstizione, compreso Padre Pio, tutte queste cose qua. Ecco, questo quando collassa una religione forte, come è stata la religione cristiana, che ha deciso l'orientamento dell'Occidente, perché il cristianesimo non è solo una religione, il cristianesimo è un inconscio collettivo, è una cultura. Sono cristiani anche gli atei, la pensano nella stessa maniera dei credenti, anche se non lo sanno. Perché il cristianesimo ha diviso il tempo in passato, presente e futuro. Il passato è male, il presente è redenzione. Il passato è male, peccato originale. Il presente è redenzione, il futuro è salvezza. Il futuro è assolutamente positivo. La scienza pensa allo stesso modo, la scienza che è nata in Occidente e quindi sotto sfondo cristiano. Anche la scienza pensa che il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro progresso. Cristianesimo laicizzato. Anche Marx è un grande cristiano. Sotto questo profilo, il passato è ingiustizia sociale, il presente fa esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro è tutto positivo, giustizia sulla terra. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione intitolato L'avvenire di un'illusione, pensa le stesse cose, nella stessa modalità, per questo dico che cristianesimo e occidente coincidono. Anche lui pensa che i mali, il negativo, i traumi, le nevrosi si formano nel passato, presente terapia, futuro guarigione. Tutto è cristiano in occidente, anche gli atei pensano alla stessa maniera. E ogni volta che usano parole per me deprecabili, tipo auspichiamo, auguriamoci, speriamo, che significano? Significa un linguaggio cristiano, che tu aspetti dal futuro quello che il cristianesimo ha promesso, la salvezza, che poi si declina in salute, nella medicina. Ecco, il cristianesimo è l'universale per noi, è il nostro pregiudizio originario. Fossimo nati in Afghanistan, avremmo come categoria il destino. Allah Akbar, quel che Allah vuole. E allora uscire dai pregiudizi con la filosofia, rispettare la scienza, ma sapere che, come diceva giustamente Husserl, la scienza è pur sempre un'ideazione umana. E guai a quell'umanità che si fa guidare da una sola delle sue ideazioni. Purtroppo il futuro sarà solo della scienza, la scienza sa, la scienza è sempre in progress. Ma siamo noi che dobbiamo difenderci dal trattare la scienza come l'unica ideazione e quindi come quella vera. No, l'ideazione scientifica, l'ideazione utile, è un'ideazione esatta, non è un'ideazione vera. L'uomo è in grado di escogitare altre ideazioni. Grazie. Abbiamo finito. Dicono che bisogna fare le domande, però le domande non sono biografie, perché altrimenti. E poi le domande, scusi, dovete aiutarle, quando uno
Sì.
parla al microfono,
Sì.
io non sento niente, e dopo mi deve tradurre la domanda.
Ok, traduco la domanda, perfetto. Abbiamo ancora 5 minuti di tempo per due o tre domande dal pubblico. Prego.
Professore, buonasera. Senta, a proposito di verità e quindi di scelte, di valori, io da genitore in primo luogo e poi da insegnante, credo che i nostri figli e le nuove generazioni abbiano un grado di libertà come possibilità di superiore rispetto, magari dico, al mio e alle generazioni passate. Troppo spesso però tale possibilità di libertà si trasforma e si converte in angoscia, paura dell'errore, In poche parole, secondo lei, perché i giovani hanno paura di scegliere nella ricerca della verità? Grazie.
Perché nessuno gli ha insegnato sì e no, che sono due cose diverse. Gli hanno sempre detto sì. Dire sì vuol dire rispettare, vuol dire ottenere l'amore giovanile, l'amore dei propri figli, ma gli fa un danno tremendo. Perché i ragazzi nascono, prima di arrivare a fare la ragione con una struttura tranquillizzante, nascono nell'angoscia. Perché tutto significa tutto. E allora qual è? Chi è che insegna i principi della contraddizione ai bambini? Le mamme, come? Dicendo no, quando tu metti in bocca il pennarello, no, perché il pennarello non è un biberon. Questi no riducono lo spazio dell'indifferenziato in cui i bambini vivono e quindi gli danno la quiete. La ragione è un luogo di quiete, non è la verità, ma è un luogo di quiete. Bene, cosa succede? Poi crescono e si lascia liberi di fare che cosa, che non lo sanno neppure loro che lavorano, al di là della soddisfazione delle pensioni, che tutto sommato è una libertà molto elementare. Ecco, invece no, anche lì bisogna continuare. Ma perché un'educazione funzioni, è necessario che i padri e le madri parlino con i bambini dal giorno della nascita fino a 12-13 anni, sapendo che dopo quelle parole, le loro parole sono parole vane. Perché? Perché in quell'età lì fisiologicamente abbandonano quell'unico amore che avevano, che era un amore genitoriale, passare all'amore orizzontale, che è contrattuale con i loro amici. Contrattuale perché vediamo in realtà di che ci derivano a diventare amici. Ecco, cosa succede? Che i padri diventano amici dei figli, ma stai scherzando? I figli, gli amici se li trovano da soli, i ragazzi. Secondo, ai ragazzi bisogna fargli lasciare fare l'Edipo. L'Edipo vuol dire uccidere il mondo genitoriale. Perché se non lo fanno da adolescenti, lo fanno dopo, lo fanno in piazza, lo fanno la curva nuova, lo fanno nelle manifestazioni, con l'autorità come tipo del padre della madre, della polizia. E allora cosa vogliono fare? Bisogna lasciarli sbattere la porta, bisogna entrare anche in una conflittualità con loro, una conflittualità dolce. Non aggressiva, non si dica loro ai miei tempi, perché state dicendo la più grande menzogna. Ai miei tempi il futuro era una promessa. Io ho cominciato a lasciare filosofia quando non ero ancora laureato, ho fatto un anno di liceo di filosofia, all'ultimo anno ho studiato filosofia. Perché? Perché non c'erano filosofi. E ho supplito una professoressa che era andata in gravidanza con i colori. Adesso se uno si lavora in filosofia, la prima cosa che deve sapere è che non insegnerà mai filosofia, punto a capo. Allora per loro il futuro non è una promessa, ma è imprevedibile. E se il futuro è imprevedibile, retroagisce come demotivazione. Perché devo studiare? A parte che perché devo studiare, me lo domanderei anche se fossi un giovane d'oggi, visto che sono promossi sia quelli che studiano che quelli che non studiano. Ecco, finito la riforma che non si può. Ecco, e poi perché devo darvi da fare se il futuro, che la vita non va avanti perché qualcuno mi spinge, va avanti perché qualcosa mi attrae. Li attrae il futuro a loro? No. No. Per cui la sofferenza dei giovani d'oggi non è come la nostra, non faccio riferimento alla mia, che nell'adolescenza ci ha dei problemi, ci ha delle crisi, si sta crescendo, ci sono dei problemi psicologici. No, no, oltre a questo, è anche un problema culturale. Perché mentre noi il futuro attraeva, era lì pronto ad aspettarci, per loro no. E questo produce una demotivazione. E io sono convinto che molti giovani oggi bevono tanto, si drogano, ma non sono convinto che questo lo facciano solo per il piacere di provare alcol e droga. Io non l'ho mai provato, perché se non sono nato in quella generazione, magari se fossi nato in quella generazione l'avrei provato anch'io. Ma io penso che loro li assumono per, come una forma di anestetico, anestetizzarsi dallo sguardo sul futuro. E quindi si vive nell'assoluto presente, 24 ore su 24, in presa diretta nel baccano più indiavolato o nell'indifferenza emotiva più desolante. Ecco, cosa possono fare i genitori? A quel punto sanno che le loro sono parole vane. Devono dare l'esempio. Sopportare che per una decina d'anni questo Edipo prolungato venga sopportato con una certa forza d'animo. E dopo 10 anni, dopo la decina d'anni di ritorno, noi siamo avuto un buon esempio. Ma se i genitori vogliono fare i giovani per via del vizio della giovinezza che non ci attraversa, ebbene allora è proprio l'altro paese. Purtroppo i genitori hanno la funzione, quella di rappresentare la legge del Papa, e bisogna rappresentarla non tanto con le parole, ma bisogna rappresentarla con l'esempio. E non chiudere mai la porta al dialogo con loro. Loro non hanno nessuna voglia di parlare con voi. Però ogni tanto aprono una finestra. E anche qui dovete assumere un atteggiamento filosofico che consiste in questo. Ascoltarlo, ma non con l'atteggiamento di chi li ascolta e poi dopo però ti dico, ma ascoltarlo con la curiosità di conoscere il loro mondo che io, padre, non conosco. Ascoltarlo, per esempio, per quanto sanno loro in termini di informatica, di comunicazione, eccetera, che io non conosco. Ascoltarlo con la curiosità, a quel punto può nascere di nuovo un dialogo. O siete capaci di fare questo, oppure passate la notte in bianco in attesa che adesso riguardo torni ai vostri figli.
Grazie ancora, non abbiamo più tempo per altre domande. Grazie ad Umberto Galimberti. Grazie.